On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Un On the Road profumata, quella di quest'oggi, perché parleremo di giardini. Il nostro viaggio quest'oggi inizia dalla Sicilia, da un grande giardino di cui avevamo già parlato in passato. Ospita questo spazio, che si chiama Radice Pura, un festival biennale. E questo è l'anno in cui c'è la nuova edizione, abbiamo deciso quindi di riandarci. Nello specifico non ci sono andato io, c'è andata Corinna Agostoni, l'abbiamo ascoltata recentemente anche qui a On the Road per una puntata sulla Val Borbera. Lei è una blogger, il suo blog si chiama Oltre il Balcone, e oltre il balcone è andata in un fior fiore di giardino. Anzi, Corinna, direi che la parola giardino è un po' riduttiva per parlare della Radice Pura.
Decisamente, nel senso che si apre un mondo in questo posto tra diciamo a metà più o meno della Sicilia orientale. Si apre effettivamente un Eden, che poi è un posto strano perché è a metà tra un gigantesco giardino fatto da tanti giardini, a loro volta creati e pensati da persone diverse che provengono da ogni parte del mondo, e un museo, perché un museo in divenire, però, perché di fatto questi giardini sono concepiti come delle opere d'arte. E la cosa interessante è che si evolvono nel tempo, per cui se ti capita di vederli magari a maggio, a giugno, sono diversi rispetto a scoprirli ad ottobre.
La tua guida era Martina, la persona che ti ha aiutato a scoprire un po' questa realtà.
Esatto, Martina mi ha condotto un po' alla scoperta di questo mondo, di questi giardini, che tra l'altro sono molto diversi tra di loro e hanno età diverse, perché il festival è un festival che esiste da 10 anni, e oltre a visitare i giardini dei progettisti o architetti che hanno vinto, e quindi è stato realizzato il loro giardino ed è visitabile in questa edizione 2025, che è la quinta edizione, ci sono anche alcuni giardini tra virgolette permanenti, cioè che sono stati realizzati magari nelle precedenti edizioni e che sono rimasti, perché alcuni diventano appunto fissi, cioè si possono poi visitare in pianta stabile ogni anno in cui cade l'edizione di questa biennale, mentre gli altri giardini, quando finisce il festival, quindi per quest'anno il 7 di dicembre, la cosa interessante è che vengono regalati o donati. Quindi poi a loro volta si sposteranno e verranno collocati nei posti diversi e andranno a riempire di verde un altro posto, quindi in qualche modo fanno anche dei viaggi. Ed è interessante perché quello del viaggio è un po' un tema trasversale, nel senso che questi giardini, diciamo, del viaggio e dell'internazionalità, perché questi giardini parlano un po' tutte le lingue del mondo, perché parlano il linguaggio delle piante e della natura, che è in qualche modo universale, possono quindi essere ammirati e apprezzati senza barriere linguistiche.
Sentiamo Martina. la tua guida.
Ci troviamo a Giarre, più precisamente in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, tra il vulcano e il Mar Ionio, in un luogo, in una terra fertile, proprio grazie alla presenza di questi elementi naturali che hanno dato così la possibilità alla nascita di questo del nostro parco botanico, dove proliferano oggi più di 5.000 varietà di specie naturali provenienti da tutto il Mediterraneo. Mediterraneo inteso non solamente come area geografica, ma proprio come fascia climatica. Quindi all'interno del nostro parco si trovano appunto una grande vastità di piante provenienti veramente da tutto il mondo, dall'Australia alla California, ma soprattutto appunto dalla Sicilia, il luogo in cui ci troviamo.
Hai voglia di raccontarci come si articola il festival, per cui questa collezione di giardini che poi sono anche opere d'arte?
Sì, il festival arriva quest'anno alla sua quinta edizione. Il tema di questa edizione è Caos e Ordine in Giardino, tema appunto selezionato dal direttore artistico Antonio Perazzi, il paesaggista Antonio Perazzi. Il nostro festival, come dicevi giustamente, è una biennale, quindi c'è una grande gestazione anche proprio nella realizzazione di tutto il festival, che parte un anno prima, nell'anno appunto che noi chiamiamo off del non festival. Durante quest'anno noi solitamente lanciamo un bando che mandiamo in giro in tutto il mondo. Pensa, per questa edizione abbiamo ricevuto più di 1.100 iscrizioni da oltre 62 paesi. Riceviamo i progetti che vengono selezionati dalla nostra giuria. Per questa edizione abbiamo ricevuto più o meno 400 progetti. La nostra giuria, che è capitanata, presieduta da Sara Eberle, che è anche la madrina del nostro festival. Sara è la paesaggista più premiata senza distinzione di genere dalla Royal Horticultural Society. Per questa edizione, pensa, dovevamo selezionarne un numero limitato, ne abbiamo selezionati 8 più 2, proprio perché ci è piaciuti talmente tanto che non potevamo non sceglierli. Abbiamo paesaggisti provenienti da Hong Kong, dall'India, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall'America e ovviamente anche dall'Italia e anche dalla Sicilia, ecco. Solitamente appunto verso gennaio vengono annunciati i vincitori, che quindi a partire da febbraio vengono invitati a venire proprio qui fisicamente. Questo per noi è un aspetto molto importante. Per noi è importante il tema del Mediterraneo, proprio perché il nostro intento è quello di promuovere la cultura del paesaggio mediterraneo e della biodiversità. Quindi già i 400 progetti, per esempio, che sono pervenuti, sono stati realizzati da paesaggisti che hanno dovuto ragionare su questo tema, e i 10 team che sono venuti sono venuti fisicamente qua, hanno conosciuto con mano il nostro territorio e le nostre piante. Per l'inaugurazione, che quest'anno è stata a maggio, il 17 maggio, tutti quanti erano contemporaneamente insieme nel parco, dialogavano sul paesaggio, sul tema del paesaggio tutti insieme, quindi per noi è un momento molto stimolante. Da quel momento in poi i giardini rimangono visitabili all'interno del parco per tutto il tempo del festival, quindi fino appunto al 7 dicembre per questa edizione. In realtà noi cerchiamo di mantenerli il più possibile, quindi solitamente in realtà rimangono per 18 mesi, cioè fino a quando non vengono allestiti i nuovi giardini per la prossima edizione, in questo caso la sesta nel 2027.
Che cosa accade ai giardini terminato il festival?
I giardini vengono smontati, nel senso alcuni giardini diventano permanenti, perché poi diventano anche iconici rispetto anche all'edizione. Altri invece vengono smontati e vengono ricollocati. Quello che noi cerchiamo di fare è di donare dei giardini a dei comuni. Abbiamo fatto con Catania, abbiamo fatto con Palermo, quest'anno abbiamo intrapreso un dialogo con l'assessorato al verde del comune di Milano, proprio perché è quello che il nostro intento, come dicevo, la promozione proprio del tema, anche del paesaggio.
Quindi poi diventa un bene collettivo, diciamo, in qualche modo?
Assolutamente sì, diventano dei beni collettivi.
Nel corso del loro colloquio, Corinna ha chiesto a Martina di presentare alcune delle installazioni preparate per l'edizione di quest'anno?
Uno dei giardini di questa edizione è sicuramente di grande interesse, anche di grande attualità, può essere The Garden of Mazzari Palm di Nicholas Roth. Devi sapere, Corinne, che Nicholas appunto è di origini tedesche, ma da moltissimi anni viveva in America, dove ha studiato giardini storici, quindi lui ha studiato e lavorava appunto anche ad Harvard sul tema dei giardini storici. Si è presentato qui con un giardino appunto dedicato a questa palma, la palma Mazzari, ma soprattutto all'Afghanistan, cioè questo giardino è dedicato all'Afghanistan e entra nel tema appunto causa ordine proprio perché lui ha una personalità molto sensibile. Lui diceva: noi l'Afghanistan è un territorio che abbiamo sempre conosciuto fondamentalmente con la guerra, quindi è un territorio nel caos. Quello che voglio raccontare invece è proprio il giardino arabo, la bellezza di questi giardini che poi erano i luoghi anche prediletti nella cultura araba per rappresentare l'equilibrio e l'armonia. In questo giardino vediamo appunto tutta la bellezza di questo territorio, troviamo come dicevo la palma Mazzari, troviamo la vite, pensa addirittura, e questo secondo me è il simbolo più bello di questo giardino, troviamo una parte di terreno che è arido e incolto, almeno arido e incolto al momento, perché sono stati seminati i bulbi dello zafferano che cresceranno e quindi che coloreranno quest'area ora arida col loro bellissimo viola. Un altro giardino vincitore, The Rambutus Garden, realizzato da Parita Jani e Urvish Bhatt, uno appunto dei due team indiani, l'idea praticamente un quadro astratto che cambia i suoi colori in base anche alle stagioni e quindi anche in base alle fioriture, quindi questo quadro fondamentalmente cambierà continuamente perché le piante che sono state installate hanno fioriture di colori diversi in periodi diversi dell'anno, delle stagioni. Infatti tutti i giardini che vengono realizzati all'interno della Radice Pura Garden Festival sono vincitori, cioè sui 400 progetti pervenuti ovviamente i 10 giardini che poi sono realizzati per noi sono vincitori. L'unico premio che viene dato appunto da una testata che dà un premio per il giardino che meglio si è evoluto durante i 6 mesi appunto di festival.
Quali sono i requisiti per partecipare al bando?
L'unica cosa che noi richiediamo è essere under 36, perché il nostro obiettivo è quello di promuovere i giovani talenti e per questo appunto abbiamo messo diciamo questo limite di età. Non hanno bisogno di una laurea, non hanno bisogno di un titolo specifico, anche perché appunto il paesaggio è un'arte e quindi tutti i nostri protagonisti sono degli artisti del paesaggio. Devono saper realizzare un giardino, ecco, questo è il criterio fondamentale, l'età e il saperlo poi realizzare concretamente.
Visitando Radice Pura è anche possibile vedere delle opere delle prime edizioni.
Sì, perché ormai il nostro parco è in qualche modo una collezione di giardini. Come dicevo prima, alcuni giardini delle passate edizioni diventano permanenti. Diventando permanenti rimangono qui a memoria di quello che è stato il simbolo dell'edizione. Poi obiettivamente ci sono dei giardini che ormai sono iconici, ad esempio Tour de War, realizzata da Michel Penat, che è un noto paesaggista francese. Devi pensare a questa torre che oggi è appunto uno dei simboli, ricoperta completamente di gelsomino. Tra l'altro vi invito a venirla a vedere perché è veramente uno spettacolo unico. Devi pensare che quando fu realizzata nel 2017 era solo tubi innocenti e 3 piante, il gelsomino e poi all'interno troviamo la Kenzie e la Felce. Quando arrivò il progetto, il nostro direttore generale disse: Michel, stupenda, ma dov'è il giardino? E lui rispose: io non posso realizzare un giardino perché per me voi già vi trovate all'interno del giardino più bello del mondo, che è la Sicilia. Quello che posso fare è creare una torre dalla quale poi i visitatori potranno ammirare questo meraviglioso paesaggio e salendo sulla torre si possono effettivamente ammirare l'Etna, il Mar Ionio, Taormina. Quindi come privare i nostri visitatori di questo meraviglioso paesaggio? Era impossibile.
Thank you.
raining after a summer shower. When I saw you standing in the garden, in the garden, wet with rain. You wipe the teardrops from your eyes in sorrow. Yeah, we watch the petals fall down to the ground. Yeah, and I sat beside you. I felt the great sadness that day in the garden. And then one day you came back home. You were a creature all enraptured. You had the key to your soul, and you did open. That day you came back to the garden.
Sfumiamo in the garden di Van Morrison e torniamo da Corinna. Corinna che ha incontrato Mario Faro prima fuori onda, ce l'ha un po' definito come il papà del Radice Pura Garden Festival.
Partiamo dalla famiglia, perché la tua famiglia ha una storia particolare.
Io sicuramente sono l'ideatore di quella che è stata un po' Radice Pura, ma soprattutto Radice Pura Garden Festival, ma senza, così, l'humus primordiale dato dai miei genitori e dalla storia della nostra famiglia, questo festival non poteva assolutamente avere prendere vedere la luce. Perché? Perché è una famiglia diciamo che è del territorio, quindi noi siamo qua ai piedi dell'Etna, di un paesino che si chiama Aci Sant'Antonio, che subito dopo il dopoguerra, mio padre è di classe 44 e devo dire anche a 81 anni in grande, veramente in grande forma, e ancora collabora in maniera molto presente nell'azienda. Aveva questa passione, nasce da mio nonno era un agricoltore, un piccolo agricoltore, produceva limoni, produceva vino, niente di che, ma lui aveva questa passione fin da piccolo per la botanica e quindi per la natura, innestata anche in un savoir-faire imprenditoriale, quindi in un animus imprenditoriale, diciamo, non di poco conto, ma abbastanza rilevante, ha pensato ormai 60 anni fa di fare una cosa che allora era praticamente non di moda, o comunque vista anche con occhio abbastanza curioso, no? Produrre piante in Sicilia, all'epoca in cui boom edilizio, si parlava di costruzione e quell'altro, la parola verde, Green Deal e quell'altro, erano assolutamente anni luci lontani.
Parliamo degli anni?
Stiamo parlando, lui, mio padre del 44, ha iniziato subito a lavorare, quindi stiamo parlando già proprio degli anni, inizi 60, quindi nessuno pensava, però lui, preso da questo vigore, da questa voglia, da questa grande passione, spirito imprenditoriale, ha iniziato a produrre piante in Sicilia. Allora, ripeto, era una cosa abbastanza visionaria, non ti nascondo che mi racconta che più volte alcuni quasi lo sbeffeggiavano, lo prendevano in giro, ma cosa fai, verdure, lattughe, cose, se non si mangiano che utilità hanno? Invece
metto momentaneamente in pausa la registrazione di Corinna con Mario Faro, perché nel frattempo ho recuperato una vecchia intervista proprio al padre di Mario Faro, al cavalier venerando Faro. L'avevo incontrato davanti a un carrubo secolare, a cui lui praticamente aveva salvato la vita.
Ma anche a tanti altri, non solo a questa, perché non è solo quel carrubo o i carrubi che abbiamo. Noi salviamo la vita a tante piante d'olivo, per esempio, olivi secolari, olivi che li vengono tagliate per legna, che hanno il suo utile nel cammino, però per farla vivere 10 volte meglio.
Racconta com'è stato che questo carrubo è finito qua, carrubo che ha più di 1000 anni.
Questo carrubo che ha più di 1000 anni, io andando a Ragusa per lavoro, passando da questo campo, vedo che c'è questo legnaiolo che tagliava ulivi, erano ulivi e carrubi, li stava tagliando tutti. E io ho visto, mi sono fermato, ho detto, senti, ma tu queste piante io li taglio per legna, faccio legna. Ma se io uno, due, tre, erano tre piante belle grandi, no, me li compro. Ma lui mi dice, ma tu che cosa devi fare? Te li compri per legna, li devi tagliare? Lui gli sembrava che io devo fare tavole della legna, perché dice, te li taglio io e tu fai tavola. No, io dico, li devo prendere per scavarli. Dice, ma si possono scavare una pianta così grande? Tu non ti preoccupare, ci penso io. E allora abbiamo trattato, ci siamo messi d'accordo quando gli devo dare, come gli devo dare. Abbiamo fatto questa trattativa, Poi ho preso gli operai miei con l'escavatore, siamo andati lì, l'abbiamo scavato e l'ho portato qui. Questo e altri due che si somigliano a questo, un po' più piccolini, ma non sono come questo, sono molto più giovani, ma sempre parliamo di 700-800 anni. E così ho salvato queste piante di carrubo, che per me è stato un orgoglio, non solo perché magari posso realizzare qualche 1.000 euro, ma è solo perché ho salvato 3 piante di carrubo che andavano nel camino e invece l'ho salvato.
Da dove nasce il suo amore per le piante?
Allora, io da ragazzino, quando avevo già 10-12 anni, a casa mia dove abitavo io, c'era un pezzettino di terreno e io lì avevo il mio piccolo orticello che piantavo le piante, piantavo i gerani, piantavo le rose. Era una passione per questo. Io sono figlio di agricoltore, mio padre è un agricoltore, però coltivava limoni. Non faceva il vivaista, coltivava limoni, però io avevo sempre una passione di coltivare i fiori, prendevo i semi da 12 anni, 13 anni, stiamo parlando a questa età. Poi invece, quando ho fatto 16 anni, io aiutavo mio padre, prima finita la scuola d'obbligo, perché io non ho studiato, non ho fatto né università ma neanche il diploma. Quando finita la scuola d'obbligo, che io non potevo andare più a scuola, io ho detto a mio padre: io voglio incominciare a lavorare. Mio padre mi ha detto: vai e studia. Ho detto: no, mi piace lavorare, studia. Alla fine ho vinto io. E allora che cosa ho fatto? Gli ho detto: tu mi compri una moto ape. A 15 anni lui mi ha comprato una moto ape. Io con questa moto ape ho incominciato a commercializzare le piantine sulla moto ape, li vendevo in giro. Poi dove abitavamo avevo un pezzettino di spaggio, io li mettevo lì e me li vendevo alla signora che passava, queste piantine che avevo fatto io. Poi nel frattempo ho pensato di comprarli e li vendevo meglio, perché quelli comprati erano meglio di quelli che facevo, erano più belli. E allora da lì è partito a 16 anni. Io già commercializzavo le prime piante, li producevo ma soprattutto li commercializzavo.
Adesso quanti ettari di terra?
Abbiamo circa 650 ettari, però è 50 ettari dedicato al vigneto, facciamo vino, 100 ettari è agrumeto e avocado e 500 ettari è vivai.
E lei dà del lavorare a circa 400 persone, più di quelle della Montedison, che ormai è andata a pallino.
e li paghiamo ogni quindicina puntuale, non giorno più, non giorno meno.
Senta,
tutti regolari, neanche uno. Da noi un giorno una persona non irregolare non ha mai lavorato, non lavora ma non ha mai lavorato, perché è giusto così.
Senta, il fascino, le chiedo quest'ultima cosa, del suo lavoro è che le piante che io sto vedendo adesso, molte di queste partono dai semi, voi partite da lì.
Noi partiamo da seme e dalla talea. Le piante si possono fare da seme, da talea o anche da meristema, però di più noi facciamo da seme e da talea.
Quando va in vacanza lei va con un paio di forbici?
Sempre, quando li posso portare, oppure li compro, perché se appartenevano a me li metto nel bagaglio. Alla forbice li porto sempre da presso.
Se poteva raccontarmi l'aneddoto, dove era a Bale,
sì. E a Bale fosse una settimana di vacanza, due settimane di vacanza con degli amici, andiamo a Bale, in un albergo bellissimo, proprio stupendo, c'erano delle piante sia di alberi, di bovini e di altre cose, di pomelie, che qui io non avevo mai visto, per me è stata una grande sorpresa, di bucanvilla di tutti i colori. E io dico: come faccio ora a portare questo? Allora dico: c'era un giardiniere lì che puliva, scopava la stradina, e allora gli ho detto: senti, mi tagli un po' di questo il giorno prima di partire, mi tagli? E dice: sì, poi gli faccio un regalo, questo felice che gli ho fatto un regalo di mezzo mese di stipendio, perché lì prendevano $30 al mese, io gli ho dati 10, quello l'ho fatto felice. L'indomani prima di partire mi ha detto: vuoi tagliare ancora? Sì, taglimi questo, raccoglimi questo. Ho preso un bossone, ho comprato un bossone, l'ho messo tutti quei bossoni, anzi ho preso un asciugamano dall'albergo, ci ho fregato un asciugamano dall'albergo, l'ho bagnato, l'ho messo tutti questi rami, tutti avvolti in questo asciugamano bagnato, l'ho messo in questo bossone e siamo partiti. Thank you.
Safe in My Garden, una canzone dei Mamas and Papas, uscita quando probabilmente il cavalier Venerando Faro era un giovanotto e iniziava le sue avventure in campo botanico. Ma noi torniamo da Corinna, che era in compagnia di Mario Faro, il figlio del cavalier Venerando.
La storia della mia famiglia è partita dal garage di casa, come una delle belle tante storie italiane del dopoguerra. Adesso abbiamo un'azienda di 800 ettari di produzione di piante mediterranee. Negli ultimi 10 anni abbiamo diversificato nell'aspetto anche agrumicolo, produciamo arance, limoni, avocado, produciamo vino sul versante nord dell'Etna, quindi siamo agricoltori proprio al 100%. E adesso quindi la nostra storia è cambiata, c'è stata questa grande evoluzione, radice pure in qualche modo questo progetto è la sintesi di tutti questi 60 anni di lavoro.
Quindi arriviamo a Radice Pura, al festival. Quanto conta il luogo in cui nasce, per cui la vicinanza all'Etna?
È di fondamentale importanza il luogo. Noi siamo soliti pensare una cosa, un po' come l'agricoltura. Questa è una zona vocata per le piante mediterranee, una zona vocata per il limone, comincia a essere una zona vocata per l'avocado, scusate il gioco di parole, però è chiaramente come nell'agricoltura, devi produrre la cosa giusta al posto giusto. Anche qui credo che abbia un po' questo segreto il nostro parco. È un parco botanico che riesce qui a rappresentare varietà di piante, quindi una biodiversità, credo che in pochi altri posti del mondo, d'Europa e del mondo in generale è possibile. Poi perché? Perché anche qui abbiamo impiantato la nostra attività produttive, qual è il vivaio? Perché fra l'Etna e il Mario, un microclima particolare, unico in Europa. Noi abbiamo clienti che vengono da tutto il mondo e tutti ci dicono: questo è uno dei posti migliori per produrre. Ce ne siamo accorti negli anni. Perché? Siamo a sud, quindi clima pieno mediterraneo. Grazie all'Etna, questa è la zona più verde della Sicilia, perché nevicando, fortunatamente, sperando che lo continui a fare a nevicare nel periodo invernale. Nel periodo invernale sull'Etna si riesce ad avere quindi una riserva idrica non indifferente, perché oggi il tema acqua è un tema veramente complicato, un tema da affrontare a livello non solo regionale, a livello nazionale, direi anche nazionale, anche europeo. Quindi ci dà queste ricchezze, quindi un luogo dove c'è un clima buono. La terra è una terra di origine vulcanica, quindi ne abbiamo poca, ma quel metro e mezzo che abbiamo è vero, possiamo dire così, vero caviale della terra. E in più abbiamo anche l'acqua, per questo diventa un luogo unico. Non a caso noi non siamo originari proprio di questa zona dove ci troviamo adesso, Giarre Riposto, siamo vicino a Sant'Antonio, come dicevo appunto, però qui ci siamo trasferiti perché qui è un bricolima veramente unico, che ci permette di avere dei vantaggi competitivi e fare quello che in tutta altra Europa non si può fare, neanche a sud della Spagna, neanche in Turchia, ma veramente pochi posti al mondo si riesce.
Quali valori veicola questo festival?
Ci siamo intestati questa iniziativa che, come dicevi giustamente tu, è un'iniziativa culturale al 100%, un'iniziativa che per farla ci sono voluti tantissimi sacrifici. Siamo alla quinta edizione, quindi 10 anni di grande lavoro, con grandi sacrifici l'abbiamo portata avanti, è cresciuta edizione dopo edizione, perché la nostra è una biennale, sono quinte edizioni, è cresciuta tantissimo, ne abbiamo sentito veramente il bisogno. Non è un'attività a reddito, perché l'attività culturale, ahimè, non sono ahimè o comunque anzi per fortuna non sono a reddito, ma perché ci crediamo fortemente, vogliamo lanciare, abbiamo spero fatto in questi 10 anni, i messaggi positivi. Il primo per tutti è la salvaguardia del nostro territorio, perché il paesaggio per noi è una cosa molto più ampia, non è solamente ovviamente il parco, anziché la programmazione di una costa a livello paesaggistico, cosa che chiaramente anche ancora in Italia non si è, ma è veramente una salvaguardia del nostro territorio, dei nostri territori e dei nostri paesaggi. L'abbiamo fatto più in chiave mediterranea, sia perché siamo in Sicilia, ma anche perché secondo me nei paesi del Mediterraneo ancora la cultura spiccata, magari come ci sono nel mondo anglosassone, nel nord Europa, della salvaguardia del territorio e le cose, ancora non è così presente come nel nord Europa. E abbiamo voluto fare una cosa, secondo me, fondamentale: partire dai giovani, perché le nuove generazioni sono quelle che devono dare, non sono frasi in rito. Il nostro è l'unico festival internazionale del paesaggio dedicato solamente agli under 36, quindi ai giovani. Noi siamo il festival più a sud d'Europa e soprattutto siamo l'unico festival veramente dedicato ai giovani. Il momento più bello è quando arrivano, chi arriva dall'India, quest'anno due giardini dall'India, da Hong Kong, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna. È la cosa più bella vedere come loro, con i loro occhi di giovani, giovani ragazzi e con culture diverse traducono il messaggio del nostro festival, insomma il tema che la direzione artistica ha dato al festival.
Al netto del festival, ai microfoni di Corinna, Mario Faro racconta anche i progetti futuri di Radice Pura.
Stiamo completando la parte botanica con l'immissione di un altro migliaio di varietà nuove di piante, che comunque è la cosa più importante. A settembre completeremo un nuovo hangar ad ingresso dove all'innescata ci sarà questa serra che noi la chiamiamo una serra veramente tropicale. Qui alcune piante resistono, ma non tutte resistono. Stiamo avendo una serra tropicale dove ci saranno le piante invece che vivono solamente a latitudini proprio tropicali equatoriali, e all'interno di queste vogliamo fare anche innestare un progetto legato al mondo degli insetti.
Sì.
E anche delle farfalle. Di conseguenza stiamo progettando, proprio questa settimana avremo un incontro con dei consulenti per poter creare così una casa delle farfalle, ma non solo, anche di insetti, perché anche quello fanno parte, diciamo, del giardino, sono anzi parte fondamentale. L'impollinazione avviene tramite le api, lo sappiamo, tramite altri insetti, quindi credo che era doveroso dedicare anche una porta a questo.
Butterfly as soft and gentle as a sigh, the multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside, it flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me, it happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel inside. Your touch is soft and gentle, your kiss is warm and tender. Whenever I am with you, I think of butterflies. Love is like a butterfly, the multicolored moods of love like its satin wings.
Dolly Parton, Love is like a butterfly. Radio Popolare on the road, quest'oggi una puntata dedicata ai giardini. Con Corinna siamo ai piedi dell'Etna, al Radice Pura Garden Festival, dove tra l'altro Corinna ha incontrato anche Monica Torrisi e Giada Straci, due delle vincitrici dell'edizione di quest'anno del Radice Pura Garden Festival, e Corinna ha chiesto loro qual è la loro professione.
Noi siamo due architetti che lavoriamo tra l'altro in provincia di Catania, e quindi per noi è stato particolarmente motivo di orgoglio, diciamo, importante poter partecipare e vincere a questo festival, e allo stesso tempo ovviamente un modo anche per andare ad approfondire quello che è il campo del landscape design, quindi il paesaggio. Ovviamente nel nostro lavoro rientra sempre come leitmotiv, però diciamo ci occupiamo anche di altro.
Allora, parliamo del vostro progetto che si chiama Mira. Mi raccontate un po' il perché del nome?
Mira appunto suggerisce lo stesso nome, un po' l'anima del giardino. Quindi mirare, guardare qualcosa, ma allo stesso tempo prendere la mira, attenzionare lo sguardo e meravigliarsi nel farlo. E noi abbiamo interpretato il caos e l'ordine, quindi la call del concorso, proprio in questo senso, che è un senso un po' anche evidente se si osserva il giardino. C'è una parte, diciamo, che è quella dell'ordine e che è dichiarata attraverso questa parete forata, e poi una parte al di là invece della parete che è rappresentata dal giardino, quindi dalle piante, dalle specie botaniche che sono delle specie autoctone, e quindi la parte del caos, la natura in un certo senso.
La parete è appunto traforata, quindi appunto in questa fotografia noi arriviamo, troviamo questa parete che ha diversi quadri che hanno diverse dimensioni, e quindi appunto noi abbiamo pensato questa parete come se fosse uno zoom fisico, in cui la differenza di dimensione dei riquadri permette di mettere a fuoco le piante a diverse scale, un po' con l'atteggiamento da botanico, come diciamo, come appunto fanno i botanici, quindi per riconoscere le piante, riconoscere la natura, natura si approcciano con diversi zoom e vanno ad osservare qual è il tipo, la forma della foglia, qual è la forma del ramo e tutta una serie di caratteristiche proprio fisiche. E quindi per noi l'ordine rappresenta il processo di conoscenza che noi umani attuiamo da secoli nei confronti della natura per poterla replicare e quindi per poter creare dei giardini. Inoltre, per appunto ancora di più, diciamo, calcare la mano su questo concetto della conoscenza e del rapporto proprio di noi umani nei confronti della natura, abbiamo inserito sotto i 5 riquadri principali, quindi i 5 fori più grandi, delle caption, delle didascalie con citazioni di autori, poeti, artisti che nel corso dei secoli si sono fatti ispirare dalla natura, hanno scritto dei versi che addirittura a volte hanno creato dei significati senza tempo a partire dalle piante, come per esempio l'alloro in Ovidio o il corbezzolo in Pascoli, oppure fino ad arrivare ai giorni nostri Rino Gaetano, che rappresenta il nostro paesaggio arido e comunque abbastanza duro per le piante che non sono abbastanza resistenti, con il figo d'India. E quindi questo è poi appunto, c'è questa doppia fruizione del giardino: da un lato è come se ci troviamo di fronte ad un museo, dall'altro invece entriamo dentro il quadro e andiamo a vedere e ad avvicinarci e godere con tutti e 5 sensi delle 18 specie che abbiamo selezionato e diciamo composto all'interno del nostro giardino.
Noi abbiamo diciamo anche voluto inserire delle piante autoctone selvatiche proprio per dare un significato più profondo all'installazione, nel senso che questo che vuole essere un museo, quindi delle piante, lo vuole fare nei confronti di piante alle quali noi siamo abituati a guardare con occhio appunto abituato, magari spesso sottovalutandole, quindi una ginestra comune che si vede per strada quasi addirittura, o un agnocasto, o appunto una,
o tu mi dicevi?
L'alloro, o appunto il rosmarino, il biancospino, sono tutte delle piante che noi comunque conosciamo e che ad oggi vengono considerate comunque delle piante molto valide per la progettazione dei giardini. Perché? Perché sono delle piante che richiedono poca acqua e chiaramente in un giardino contemporaneo i temi della sostenibilità ambientale e della sostenibilità dal punto di vista appunto delle risorse diventa un tema fondamentale, quindi dobbiamo creare bellezza, dobbiamo generare nuovi giardini ma utilizzando delle specie che siano
più
intelligenti.
Esatto, sì, più resilienti, assolutamente.
Cos'è per voi la bellezza?
La bellezza sicuramente deve essere qualcosa di non costruito, quindi da architette è abbastanza...
tirate un
non
po'
è,
la giappa
esatto,
sui piedi.
Esatto, da architette in realtà quello che noi abbiamo voluto appunto dire è sicuramente il paesaggio, ecco, è qualcosa di antropizzato, però la bellezza in questo caso è la natura. Noi è un atto dichiarato quello che facciamo nel nostro lavoro, ma in generale come esseri umani all'interno di questo pianeta, e quindi la nostra impronta ormai è visibile, per certi aspetti è irreversibile, per cui quello che possiamo fare è, dal nostro ovviamente punto di vista, provare a sensibilizzare l'uomo verso alcuni aspetti e fargli cambiare anche una prospettiva di bellezza, perché inserire delle piante selvatiche, delle piante autoctone, prima dicevamo siamo abituati a vederle ma quasi come piante infestanti, abituare invece l'occhio al fatto che quelle piante sono belle è importante, quindi una bellezza che appunto nel senso non deve essere costruita, nel senso che dobbiamo dar spazio magari a qualcosa di più spontaneo.
Sì, Riegel, diciamo un teorico del restauro, poi diciamo in tempi più moderni ci ha spiegato e ci ha fatto capire che in realtà la bellezza può avere vari aspetti e può essere diciamo colta in diverse dimensioni, quindi per esempio in una dimensione storica, quindi potrebbe esserci della bellezza nella storicità, nella bellezza del tempo, quindi in qualcosa che dura da più tempo, o bellezza appunto nell'originalità, nel nuovo, ma anche bellezza nell'autenticità. Quindi diciamo ci sono più sfere dove poter cogliere la bellezza, diciamo non esiste un senso univoco ormai di bellezza, quindi non, ovviamente esiste anche la bellezza diciamo formale, quella delle proporzioni, quella diciamo che per noi umani è quella perché il nostro occhio vede il mondo in un determinato modo, però è anche vero che appunto sicuramente ai giorni nostri stiamo vedendo come appunto i concetti si evolvono sempre e come forse anche l'autenticità e la sostenibilità, appunto utilizzare delle cose che siano funzionali, sia anche quello un aspetto, diciamo, che rende le cose belle, perché magari vedere una cosa che è decontestualizzata, che già solamente a vederla ti fa pensare a quanta acqua stai utilizzando per poterla vedere lì, magari non è più bello, perché non è piacevole. Quindi diciamo è questo, secondo me, un po' che piano piano cambia e si evolve nel tempo e come significato, ecco.
Era stato citato, eccolo, Rino Gaetano.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio, e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me, e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo.
Cambiamo scenario, andiamo a Lanzarote. Ecco, a Lanzarote ho visto uno dei giardini più affascinanti che abbia mai visto in vita mia. È il Jardin de Cactus, un magnifico esempio di intervento architettonico integrato nel paesaggio. Questo giardino dei cactus è stato realizzato da César Manrique, un architetto che chi è stato a Lanzarote si è reso conto di quanto abbia inciso nella realizzazione di un'isola che è veramente un qualche cosa di incredibile per come è riuscito a rapportarsi con la sua natura, che è una natura difficile. Ricordiamo, è un'isola che è stata devastata da una serie di eruzioni vulcaniche pochi secoli fa. Ecco, César Manrique, rispettando l'infrangibile binomio arte-natura che si respira in tutte le sue opere, ha curato la realizzazione di questo giardino.
Un giardino che qualche anno fa aveva vinto un premio, il premio internazionale Carlo Scarpa, un premio assegnato dalla Fondazione Benetton. Ho recuperato l'intervista che avevamo fatto ai tempi dell'assegnazione del premio all'architetto Luigi Latini, presidente del comitato scientifico che determina l'assegnazione di questo premio.
Lei ha detto uno dei luoghi più interessanti dell'isola. La singolarità del premio internazionale Carlo Scarpa è proprio questa, di assegnare il premio a un luogo e non a una persona. Si è sempre battuto per far capire questa singolarità, che oggi più che mai ci sembra attuale, il fatto di non cercare una figura individuale, non cercare un talento, ma scavare nel significato di un luogo. Un luogo poi è legato alla responsabilità di chi se ne prende cura. E quindi a volte le scelte sono state apparentemente stravaganti o incomprensibili, ma via via si è costruito questa continuità, e mi sembra che ora si comincia a capirla meglio, ma soprattutto si comincia a avere un'adesione e un colloquio più stretto anche non solo con le comunità scientifiche ma anche con la cosiddetta società civile, quindi un luogo e un curatore che esprime il senso di responsabilità e la sensibilità verso la continuità, che questo luogo, essendo un paesaggio, ha bisogno di una continuità di attenzioni, ecco, non solo certo. Un punto di partenza eclatante.
Scusi architetto, uno di questi luoghi premiati stravaganti a cui faceva riferimento prima?
La cosa più apparentemente stravagante è stata occupati di un tema che era il nostro rapporto con l'origine delle piante, dei paesaggi coltivati. Abbiamo premiato un luogo apparentemente molto vasto ma molto concentrato nei suoi significati, che sono le foreste dei meli selvatici, che da qualche milione di anni sono ancora lì nascoste nelle pieghe delle montagne del Tesciano in Asia centrale. L'anno prima eravamo nelle periferie di Palermo, ci siamo occupati di ciò che resta di un lacerto di paesaggio arabo normanno e si insinuano nelle pieghe del quartiere di Brancaccio, quindi il tema era un paesaggio conflittuale ma pieno di speranza e anche di elementi di interesse dal punto di vista di una nuova idea di progettualità.
Basta vedere queste due realtà che ci ha citato per capire quanto sia ampio lo spettro geografico ma anche culturale che abbracciate con il vostro premio. Ma torniamo a Lanzarote, una meta tra l'altro dei viaggi di Radio Popolare. Alcuni nostri ascoltatori sono venuti a scoprire quest'isola assolutamente affascinante, un'isola che porta il marchio di César Manrique in parecchi punti e anche il Jardin de Cactus porta la firma di questo architetto, di César Manrique.
Direi che porta la firma di un artista e questa è interessante perché abbiamo a che fare con un artista, riprendo il discorso precedente, che non esprime solo un talento ma esprime anche un lavoro corale, un lavoro anche che è riuscito a distribuire e a condividere con la società locale una certa sensibilità. Un artista però ha anche un luogo germinale, perché l'idea di concentrarsi su Jardin de Cactus è nata perché questo giardino prende posto in un luogo che precedentemente era una discarica e ancora prima una cava, no? E quindi da questo parte una lunga riflessione che si riferisce alle peculiarità, alle singolarità del paesaggio di Lanzarote, un paesaggio apparentemente sterile, con una società che a più riprese si è dovuta confrontare con delle forme di totale azzeramento del paesaggio, delle sue risorse, delle sue caratteristiche per via dei vulcani, per via delle grandissime colate di lava. E quindi ogni volta la società è ripartita costruendo e immaginando delle forme di rinascita proprio in queste pieghe, in questi luoghi, nei crateri. Era un tema che ci stava caro e quindi l'abbiamo, diciamo, raggirato partendo da questo piccolo giardino, nei crateri, nelle cave, in tutto ciò che rappresenta una forma di microambiente dal quale ripartire con un'idea di coltivazione.
I nostri ascoltatori sanno che sulla pagina Facebook trovano già alcune fotografie del Jardin de Cactus, ma le chiedo per chi per esempio è in macchina, se ce la può regalare lei una fotografia con le parole di questa realtà.
Un cratere, un luogo, diciamo, nel quale si discende, nel quale un artista ha ricostruito un po' in modo molto talentuoso, sì, le pareti, che prima erano le pareti di una cava, erano le cave dalle quali si ricavava il cosiddetto picon, che è il materiale vulcanico che poi l'agricoltura utilizza per motivi, diciamo, tecnicamente si direbbe di pacciamatura. E quindi scendiamo in una cava, scendiamo che ha dei livelli, diciamo, di un paesaggio vagamente dantesco, formato attraverso una serie di circuiti, di terrazzamenti che l'artista Manrique riproduce evocando un po' le caratteristiche del paesaggio agricolo tradizionale di Lanzarote, e poi arriviamo al fondo e ci troviamo immersi in un paesaggio assolutamente fantastico. E la cosa interessante appunto è che da un luogo che era un po' la quintessenza dell'aridità e del rifiuto, ci immergiamo in un luogo in cui l'uomo pazientemente in questi ultimi decenni ha costruito un giardino che non è solamente una specie di inno retorico ai paesaggi autoctoni eccetera eccetera, ma anzi raccoglie questo senso di sguardo verso i paesi lontani, no? Così come sono tutti i giardini botanici, e quindi coniuga alcune caratteristiche che sono proprio quelle dell'isola, e noi insistiamo su questo senso di coltivare nei crateri, no? Cioè coltivare e accompagnare un senso di crescita di vita proprio nei luoghi che apparentemente sono impossibili, no? Però riparati dal vento, però dove si condensa e si deposita un certo microclima, quindi per gli abitanti della Lanzarote sono preziosissimi. Quindi scendere in una sorta di girone che era una cava e che è diventato un palcoscenico dove ora i terrazzamenti sono i palchi abitati dagli attori di questa scena, che sono queste figure sorprendenti, direi quasi immaginare, no? Nella perfezione, che sono le cosiddette succulente. Quindi un inseguirsi di persone, di figuranti che popolano questi terrazzamenti.
I figuranti che altro non sono, usando le parole dell'architetto Latini, che le succulente, ovvero i cactus. Un libro che consigliamo, ammelo, A Journey Through a Plantsman's Life. È un libro che ripercorre la carriera del capostipite del movimento New Perennial. Andiamo per gradi. Tutto è cominciato a Dummelo, un villaggio rurale poco lontano da Amsterdam, nella provincia olandese della Geldria. Era il 1982. Era il 1982 e a Pierre Udolf serviva spazio per sperimentare. Sarebbe diventato un paesaggista di fama mondiale, ma a quei tempi l'obiettivo era ridare vita, a modo suo, ai 3 acri della fattoria diroccata dove si era trasferito con la famiglia. Il resto è storia. Il volume Ammelo, A Journey Through a Plantsman's Life, ripercorre la carriera del capostipite del movimento New Perennial, basato sull'uso di piante perenni e vegetazione spontanea, anche nelle aree urbane, dalla High Line di New York al Lowry Garden del Millennium Park di Chicago, tanto per fare un paio di esempi. Parallelamente, Udolf gestisce la Future Plants, una società che si occupa della catalogazione delle piante da lui utilizzate per le sue opere e della loro commercializzazione. Un'attività, la sua, che gli ha permesso di essere consacrato come uno dei designer di giardini fra i più famosi e premiati al mondo. La sua casa vivaio laboratorio di Ummelo, raccontata e fotografata nel libro di cui vi stiamo parlando, è il luogo dove per anni Udolf, assieme alla moglie Ania, ha raccolto, osservato e catalogato centinaia di piante perenni, quelle piante spesso chiamate erbacce, che sono spontanee e autoctone di ogni territorio, quindi più longeve. È lì che Udolf ha imparato ad osservare l'oscillazione delle piante nel vento e il cambiamento delle sfumature delle foglie durante il giorno. Oggi Udolf si sceglie quelle piante per progettare i suoi giardini, ben consapevole che non sarà mai in grado di ricreare un ambiente naturale. Le seleziona nel tentativo di dar forma ad un ideale di natura che sia ecosostenibile e che si svincoli dai vecchi dogmi del landscaping, che cercano l'assoluto controllo sul verde. Il risultato è un paesaggio soffuso e rarefatto, perfetto in ogni stagione, resistente ad ogni condizione atmosferica. Le nobili erbacce, fra cui le 80 specie che lui stesso ha scoperto e battezzato, vengono disposte tenendo conto del periodo di fioritura e dei mutamenti di colori stagionali. I semi vengono mischiati in modo da permettere ad una pianta di prendere il posto di un'altra quando questa entra in letargo e viceversa. Niente è lasciato al caso, ma l'effetto è quello di una coloratissima e selvaggia brughiera. Per oggi ci fermiamo qui. Ancora una dritta legata al Radice Pura Garden Festival di cui vi abbiamo parlato. Proprio per chi
in questi giorni è ai piedi dell'Etna o sta per andarci. Tra le tante iniziative legate a questo festival c'è anche una rassegna di corti, l'1, il 2 e il 3 agosto. Verranno presentati i corti vincitori del concorso internazionale, ma anche proiezioni, conversazioni e incontri con ospiti speciali, tra cui gli attori Donatella Finocchiaro e Corrado Fortuna. Io vi segnalo in particolare il 3 agosto, quando sarà presentato un lavoro di Laura Silvia Battaglia. La conoscete, è una collaboratrice da parecchi anni di Radio Popolare, giornalista, reporter di guerra e documentarista, esperta di Medio Oriente e anche un pensiero all'attualità che non poteva mancare in una rassegna come Radice Pura Garden Festival. È veramente tutto, trovate il podcast sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Un grande grazie a Corinna Agostoni, vi ricordo il suo blog Oltre il Balcone. Bon, basta, è tutto, vi lascio con Battiato.
Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare. Ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati. Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Tutto l'universo obbedisce all'amore. Come puoi tenere nascosto un amore? Ed è così che ci trattiene nelle sue catene. Tutto l'universo obbedisce all'amore. Come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si nasconde l'infinito.